allora buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli, essendo giovedì pomeriggio, in tall'aria c'è Attica Blues. Allora, la nostra sigla Attica Blues di Archie Shipp, che sarà in concerto lunedì prossimo a Roma. Allora Luca, siamo nel 2019, già abbiamo dedicato una puntata al 1959, ma adesso sono 60 anni tondi.
1959, l'anno sicuramente d'oro, considerato l'anno d'oro per il jazz moderno. E infatti si veniva dalla fine del bebop nel 1955, morirà Charlie Parker e il jazz andava verso nuove direzioni. E infatti proprio in quell'anno uscirono tanti dischi di grandissimi artisti che poi sono diventati manifesto per diversi stili di jazz. E iniziamo dal numero 207 della 33esima strada, dalle parti dell'Empire State Building di New York. E lì infatti si trovava una chiesa ortodossa sconsacrata, e la compagnia discografica Columbia l'aveva comprata per trasformarla in uno studio di incisione, con oltre 900 metri quadrati di superfici e soffitti alti che la rendevano ideale per registrare anche orchestre di grandi dimensioni. E così il 2 marzo del 1959 alle 14.30 in quella ex chiesa entra la spicciolata il sestetto di Miles Davis. C'è da registrare Kind of Blue. Allora, protagonisti di questo sestetto: Miles Davis alla tromba, Cannibal Adderley al sax contralto, John Coltrane al sax tenore, Bill Evans al piano, Paul Chambers al contrabbasso, Jimmy Cobb alla batteria, e questo è il brano d'apertura del disco So What.
Il disco del jazz più famoso al mondo, ma non so quanto gli ha portato fortuna l'uscita del disco.
Sì, il disco, diciamo, uscì il 17 agosto e il 25 agosto invece Miles Davis venne arrestato dopo una rissa con un agente, ed era infatti tra un set e l'altro, si trovava al Birdland dove suonava ed era uscito ad accompagnare al taxi un'amica, e poi da lì non ubbidì all'ordine del poliziotto di spostarsi dal marciapiede, e Miles, con suo carattere, gli indicò il suo nome sul cartellone e forse anche la Ferrari parcheggiata lì vicino, e così lo sfidò. Volarono insulti e poi il poliziotto lo colpì alla testa senza tanti complimenti e lo arrestò. E Miles poi fu rilasciato su cauzione, ma evidentemente quell'episodio di ordinario razzismo non lo dimenticherò mai.
Ci ascoltiamo pure il brano di chiusura di questo CD.
5 brani tutti a firma di Miles Davis, e questo è Flamengo Sketches. Kind of Blue, che poi diventerà il disco manifesto del jazz modale. Un incontro in sala d'incisione in cui Miles lascerà massima libertà ai protagonisti, e secondo le parole di Bill Evans, che era il pianista di questo disco, e dalle note di copertina, diciamo che Miles Davis concepì molti degli arrangiamenti dell'album solo poche ore prima della registrazione. E quindi un album, diciamo, buona la prima. Ma poco tempo prima, Joe Termini, che era il proprietario del Five Spot, uno dei locali in cui l'avanguardia la faceva da padrona, aveva incoraggiato Coltrane a lasciare il gruppo di Miles Davis. Gli diceva: John, fatti un gruppo tuo, è l'ora tua. E così nasce il John Coltrane Quartet, e poco dopo la registrazione di Giant Steps, il sassofonista comunicherà a Miles Davis la sua uscita dal sestetto, poi seguito anche dagli altri membri. E allora un altro disco manifesto è sicuramente questo Giant Steps, registrato anch'esso nel 1959, e noi ci ascoltiamo proprio la title track. We'll be right back. un approccio compositivo di Giant Steps molto diverso, se non opposto, a quello di Kind of Blue. Qui le composizioni sono per lo più velocissime e le strutture complesse, proprio a partire dal brano che dà il titolo all'album. I centri tonali qui sono tanti e vertiginosi, al contrario di Kind of Blue, dove sono pochi e dilatati. E adesso ci ascoltiamo sempre da Giant Steps, invece una ballad dedicata alla prima moglie di John Coltrane, Naima. Nel maggio del 1959, sempre nello stesso studio dove il sestetto di Miles Davis 3 settimane prima aveva inciso Kind of Blue, Ad entrare in sala incisione è un certo Charles Mingus ed è lì per incidere il suo album Mingus Aum.
Allora sul jazz è un po' buffo, ma qua riceviamo Trillini, quindi la rimettiamo a punta e da capo.
E allora ne approfittiamo per elencare anche la formazione di questo meraviglioso Mingus Aum. Charles Mingus al contrabbasso, John Hardy, Brooker T. Ervin, John e Safi Aida ai sassofoni, Horace Parlan Jr. al piano, Will Dennis, James Crepper al trombone e Danny Richmond, il grande batterista, compagno e spalla ideale per Charles Mingus.
chiaro che il 1959 è stato un anno topico con l'uscita di vari dischi manifesto di generi differenti del jazz, ma è stato anche un anno nefasto che ha visto la morte di Lester Young a marzo e la morte di Billie Holiday a luglio, cosa che ha segnato comunque il mondo del jazz e non solo. Tra l'altro Billie Holiday morì in ospedale piantonata dagli agenti che l'avevano arrestata poco prima per problemi con l'eroina, morì di cirrosi epatica, non a seguito di percosse o cose del genere.
No, no, però anche Thelonious Monk aveva sempre tenuto per anni in camera sua un poster di Billie Holiday e lo stesso Miles Davis ricorda nella sua autobiografia: l'ultima volta che la vidi da viva fu quando venne giù al Birdland dove stavo suonando agli inizi del 1959. Mi domandò di darle qualche soldo per l'eroina e le passai quello che avevo. Ogni volta che mi capitava di incontrarla le chiedevo di cantare I Loves You Porky, perché ogni volta che lei cantava Non lasciare che mi tocchi con le sue mani calde, potevi praticamente sentire quello che sentiva lei.
Allora, il prossimo brano è proprio dedicato a Lester Young.
Sì, proprio Charles Mingus in questo Mingus Aum ha voluto dedicare il secondo brano di questo disco proprio alla figura di Lester Young. Questo è Goodbye Pork Pie Hat, proprio in onore del cappello che portava sempre in scena.
Allora passiamo decisamente a un altro stile musicale.
Sì, siamo nel 1959 e da New York passava un certo Ornette Coleman e direi che per presentarlo diciamo esattamente le parole di Paul Bley, un grandissimo pianista di quell'epoca, e diceva: Ornette aveva seminato il panico nel cuore dei celeberrimi jazzisti che calcavano le strade di New York, perché niente sarebbe stato più lo stesso.
Allora, quello che fu poi definito il free jazz.
Esattamente, Ornette Coleman ha dato vita proprio a quel movimento in cui conferiva massima libertà, ma comunque anche con un grande approccio al blues.
Allora, dall'album Tomorrow is the Question ci sentiamo proprio la title track, Tomorrow is the Question.
Tantissimi jazzisti che andavano proprio ad ascoltare il quartetto di Ornette Coleman nei vari club. Miles Davis disse: diamine, ascoltate che cosa scrive, come suona. Dal punto di vista psicologico, quel tipo ha un gran casino nella testa. Anche se poi pare che passò tutta la serata a parlare con il barista, volgendo le spalle al palco, proprio come se fosse passato di lì per caso a bere qualcosa.
Però intanto se ne andato a sentire.
E come no, e come no. E ci andarono pure insieme Thelonious Monk e Charles Mingus, arrivarono al five spot e ascoltano per un po' il quartetto di Coleman. Poi Monk fa uno dei suoi celebri giri su se stesso e dice: diamine, queste cose io le facevo 25 anni fa, però mica in tutti i pezzi.
Allora ci andiamo ad ascoltare sempre di Ornette Coleman, Lonely Human.
E questo invece da un altro disco uscito sempre nel 1959, The Shape of Jazz to Come, con il quartetto, poi in formazione proprio col quartetto storico di Ornette Coleman, che comprende Don Cherry alla tromba, Charlie Adden al contrabbasso, Bill Higgins alla batteria.
Thank you.
allora chi è interessato potete seguire tutti gli avvenimenti avvenuti nel 1959 giorno per giorno.
Eh sì, infatti da inizio di quest'anno la giornalista sportiva e appassionata di jazz Natalie Weiner ha messo su un sito intitolato semplicemente The 1959 Project, dove pubblica quotidianamente i contenuti relativi allo stesso giorno di 60 anni prima. Ed è veramente incredibile. Se voi andate, ogni giorno è successo un qualche cosa. Per esempio, ieri è stato registrato 60 anni fa il disco di Oscar Peterson con Ben Webster. È un disco che ci ascolteremo purtroppo la settimana prossima, perché il tempo sta per scadere. Ma in realtà, come possiamo vedere, i dischi usciti nel 1959 sono veramente tanti e quasi tutti importanti.
Allora, Se Kind of Blue era il disco manifesto del 1959, adesso chiudiamo col brano manifesto in assoluto.
Sì, e anche col disco poi manifesto di quello che diverrà il cool jazz. Ci spostiamo anche di costa, qui siamo nella West Coast. L'etichetta è sempre la Columbia, ma protagonista è il quartetto di Dave Brubeck, completato da Paul Desmond al sax contralto, Eugene Wright a contrabbasso e Joe Morello alla batteria. L'album ovviamente è Time Out e il brano Take Five. E allora, se andate sul meraviglioso sito della radio www.ondarossa.info trovate i vari podcast di Attica Blues e trovate ovviamente la puntata del 1959, quella originale. E troverete pure il podcast di questa puntata a breve, tra poco, online. vi ricordiamo anche le nostre pagine, Attica Blues, la trovate su Facebook, su Twitter, su Instagram, e vi ricordiamo anche la playlist su Spotify con più di 70 ore di musica nera.
Abbiamo suonato due brani per disco, quindi suoniamo due brani anche da questo magnifico disco.
Eh sì, concludiamo allora questo time out con Blue Rondo alla Turk, un album che comprende 7 brani, tutti formati da tempi dispari, ed era anche questa a suo modo una rivoluzione per il cool jazz, che era quel genere che metteva e accostava la musica classica alla musica afroamericana.
Questo brano vi salutiamo, ma rimanete sintonizzati perché adesso c'è La Esquina del Sol. La settimana prossima continueremo questa breve excursus sul 1959. sono tanti i dischi rimasti fuori, anche gli stili in qualche modo. Sempre sugli 87.9, più o meno puntuali alle 4.
E quello che sorprende è anche come questi dischi, che ormai hanno 60 anni, suonino estremamente bene, estremamente moderni ancora oggi. E vi ricordiamo ancora una volta l'appuntamento con Archie Shepp lunedì prossimo. Archie Shepp nel 59 ancora non era un musicista formato, ma passeranno pochi anni poi verso la metà degli anni 60, quando si affaccerà alla Impulse e diventerà uno degli uomini di punta di quella New Things, appunto, targata Impulse Records. We'll be right back.